Bene, buonasera, grazie di questa opportunità che mi date di condividere con voi l'esito della Pasqua di Gesù. L'esito della Pasqua di Gesù certamente è la sua risurrezione, ma per noi è il dono di incontrarlo risorto, di ricevere la pace e insieme lo Spirito Santo. Ecco, prima di questo incontro, prima di questo fatto, i discepoli sono chiusi nel cenacolo. Hanno sbarrato le porte per paura. Gesù è già venuto una volta e Tommaso non c'era, perché Tommaso è in guerra con se stesso, è in guerra con Giuda che ha tradito il Maestro, è in guerra con Gesù, perché insomma non si fa così, non può finire così, è in guerra coi suoi fratelli, con gli altri apostoli. Non c'era, si è sottratto alla comunione. Allora questi bravi potevano anche lasciarlo andare al diavolo, proprio letteralmente, invece no, lo cercano, gli dicono: ma sai, abbiamo visto il Signore. 8 giorni dopo Gesù ritorna e Tommaso si è riaggregato alla comunità. Bello. Non perché si aspettasse questo incontro. Gli incontri con Gesù sono inattesi, e producono anche qualcosa di inatteso. Sono delle sorprese che ci cambiano un po' la vita. Bene, questa volta lui c'è e Gesù si presenta e dice di nuovo: pace a voi. E a Tommaso offre, no, la possibilità di toccarlo, di mettergli la mano, di guardarlo e di mettere la mano nel fianco. E lo invita alla fede. Ecco, solo dopo questo la comunità può iniziare la missione. Allora, io vorrei con voi condividere prima di tutto questa sorpresa, no? Cioè, perché Gesù dona la pace? Visto che dovevano andare, poteva donare un'automobile, no? Cioè, che c'è più utile per andare, poteva donare una forza particolare. Negli Atti degli Apostoli si legge così, no? Riceverete forza, dynamis, dinamite addirittura, dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni qui, là e fino ai confini della terra. Ecco, nei Vangeli, anche nel Vangelo di Luca, che pure scrive gli Atti, l'incontro col risorto è sempre caratterizzato dal dono della pace. Ecco, ve la dico così, con la semplicità che deve avere anche questo dire. La pace è il dono della Pasqua. Ed è la conseguenza dell'incontro col risorto. Fino a questo momento per i discepoli e le discepole è impossibile rimettersi in cammino, nel cammino della fede, perché il cammino della fede è seguire Gesù. Ma Gesù è morto. Loro, le donne, lo hanno visto morire. Ecco, bisogna per rimettersi in movimento, che Gesù ci incontri risorto. Attenzione, questa cosa non è una cosa magica, un regalo che viene fatto solo a qualche mistico. Se noi siamo qui stasera, magari non sappiamo dire come, ma abbiamo incontrato Gesù risorto, è sicuro. Cioè, nella nostra vita c'è la certezza che Gesù è presente. Altrimenti non saremmo qui questa sera, non verremmo a messa la domenica, non faremmo tutto quello che facciamo cercando di essere brave persone capaci di amare, non lo faremmo. O lo faremmo in un altro modo. Allora, la missione, dice il Concilio Vaticano II, è la natura della Chiesa. Vuol dire che se la Chiesa non evangelizza, non è la Chiesa di Gesù. Sarà una cosa bella, uguale, un club, un'associazione, un gruppo culturale o anche di vita, ma non è la Chiesa di Gesù. La Chiesa di Gesù è per sua natura missionaria. Se non è missionaria, si snatura. È scritto nella Ad Gentes, al numero 2. Poi ci ha ricordato fino alla noia, ma appunto, se ce lo ricorda continuamente, perché forse su questo non siamo un po' smemorati, Papa Francesco dice che il cristiano è il discepolo missionario, impara da Gesù e è mandato, inviato, missione vuol dire questo, invio, è inviato da Gesù a chi? A tutti quelli che incontra. Ovunque, sempre. Allora, questo è il nostro compito, Questo è il nostro compito. Gesù ci ha scelti, l'ha chiamata, e però la chiamata nella Bibbia è sempre unita a un compito. Ti chiamo per, vi ho chiamati per, ci convoca la domenica per incontrarlo nell'Eucaristia, e poi alla fine della messa giustamente sentiamo dire: andiamo in pace. Adesso comincia la missione. Abbiamo incontrato il risorto, ricominciamo la missione. Ecco, ma perché? Questa è l'idea, no? Perché ci vuole la pace per fare l'evangelizzazione? Perché la missione è questo, l'annuncio del Vangelo, come in mille modi diversi, uno lo può fare anche senza parole, no? Facendo dei gesti di attenzione, di carità, di amore. Si evangelizza in tanti modi, ma appunto in tutti i modi dovrebbe trapelare, intravedersi la nostra intenzione di far incontrare Gesù anche a qualcun altro. Ecco, Gesù dice: non lo puoi fare se non hai il cuore in pace. Attenzione, nella storia della Chiesa noi tante volte, per fortuna in secoli passati, abbiamo pensato di fare la missione facendo guerre. Proprio il contrario. Che tristezza, o no? Dovremmo, tutte le volte che inizia una celebrazione e che la liturgia ci fa dire, ci fa confessare le nostre colpe, ricordiamoci anche di qualche colpa, magari non di adesso, ma che ha macchiato la nostra storia, la storia della Chiesa. Come mi piace dire ogni tanto, il fine giustifica i mezzi, ma questa è una massima che non c'è nel Vangelo, c'è nel Principe di Niccolò Machiavelli, che è un manuale di politica, dice: il fine giustifica i mezzi. Questo non è il Vangelo, questo è Niccolò Machiavelli, non è Gesù, è Niccolò Machiavelli, con tutto il rispetto, grande pensatore, ma insomma, no, il fine di mandarli tutti in paradiso non può giustificare i battesimi forzati, l'oppressione dei colonizzatori, i quali imponevano non solo una cultura altra, ma anche una religione altra. Queste cose non si dovevano fare, ma non si sarebbero fatte se fossimo andati col cuore in pace. Per evangelizzare bisogna essere in pace, non in guerra. Per evangelizzare bisogna guardare altri e non vedere dei nemici, ma dei potenziali amici e senz'altro dei fratelli e delle sorelle. Altrimenti non cominci neanche a evangelizzare. E se evangelizzi lo fai male. Già nel Primo Testamento Dio detesta le persone che si sentono costrette a essere alleate con Lui. Dice: ragazzi, non mi interessa. Non mi interessano persone che lo fanno per un vantaggio o peggio ancora per paura. Non mi interessa. Io voglio non la vostra paura, il vostro timore, io voglio il vostro amore. È un'altra roba. È un'altra roba. Ecco, allora, il dono della pace è associato all'esperienza del risorto, perché noi possiamo finalmente avere il cuore in pace quando qualcuno ci fa vedere che la morte non è l'ultima parola, che la nostra vita è al sicuro nelle mani del Padre, che possiamo anche arrischiare molto nella nostra esistenza perché non abbiamo più niente da perdere. Solo l'esperienza, l'incontro col risorto ci offre questa certezza, ci dà questa pace. E allora vorrei fare con voi un secondo passo. Alla fine del Vangelo di Matteo, al capitolo 28, si legge così: gli 11 discepoli, che triste, erano 12, sono rimasti 11, c'è un buco, anche nel collegio apostolico c'è un buco, c'è una mancanza, c'è una caduta, e ha rischiato di essere 10, perché Pietro, insomma... Vabbè, gli 11 andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato, gliel'aveva detto attraverso le donne: vi do appuntamento là dove tutto è cominciato, in Galilea. Cioè, vi offro la possibilità di ricominciare, di fare un altro giro. Bello, bellissimo, bellissimo. E lo offro, la offro questa possibilità proprio a voi che siete caduti, cioè squadra che perde si cambia, nel calcio sì, nelle cose di Gesù no, lui quelli che ha scelto all'inizio continua a dargli fiducia. E però attenzione, quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Meraviglioso. Il gesto non corrisponde al vissuto. Si prostrano, è il Signore, però dubitano. Dice: boh, ma sarà lui? Ma si sono mai viste queste cose? Mai sentite? E Gesù che cosa fa? Quindi loro, capite, dubitare vuol dire lo vedono, dubitano, tengono una distanza, e Gesù supera questa distanza. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che vuol dire? Gesù ci ridà fiducia anche quando dubitiamo, si presenta all'appuntamento anche se noi facciamo fatica, a volte addirittura a riconoscerlo, come i due di Emmaus, dice uno straniero, era uno straniero, sapete, no? C'ha la stessa radice della parola strano, uno strano, uno che non era dei nostri. Faceva delle domande come se venisse da Marte. E poi gli fa ardere il cuore. Ecco, però appunto Matteo unisce strettamente queste due cose. E qui sentiamo l'eco, no? Di tanti inviti che il Papa ci fa da 10 anni e più. Uscite, uscite. L'abbiamo cantato anche all'inizio, no? Con quei riferimenti straordinari al secondo Isaia, un nuovo esodo, l'esilio, un nuovo esodo. Cioè, Gesù ci dice, se tu fai un passo per uscire, io sono con te, farai l'esperienza che non sei da solo, io ti accompagno. Tutti i giorni, fino alla fine del mondo, cioè tu, quelli dopo di te, quelli dopo di loro, eccetera, vi accompagno, però dovete mettervi in questo dinamismo, perché? È perché l'amore così continua a uscire incontro agli altri. Dunque si comincia a evangelizzare quando si ha il cuore in pace, ma poi il cuore si pacifica e la comprensione anche del Vangelo di Gesù aumenta man mano che andiamo e che evangelizziamo. Come a pregare si impara pregando, a evangelizzare si impara evangelizzando. Come noi impariamo a conoscere una persona vivendoci insieme, destinando del tempo e delle attenzioni alla scoperta del mistero che la caratterizza, così è con Gesù, lo conosci frequentandolo. Ma lui già quando era tra di noi, sulle strade di Palestina, lui camminava, se volevi parlargli o conoscere dovevi stargli dietro, non stava mai fermo, mai fermo. Sono riusciti a tenerlo fermo qualche ora quando l'hanno inchiodato a una croce. Poi l'hanno sigillato in una tomba e hanno pensato che adesso basta, è fatta, non ci darà più fastidio, ma il giorno dopo la tomba era vuota. Gesù è un po' selvatico, è un po' come quei gatti che quando li prendi ti graffiano, se non li tocchi si avvicinano, no? E ti fanno... Ma se li prendi ti graffi, si rivolta, dice no, lascia. Ma non perché c'ha un brutto carattere, no, perché non vuole che noi ci fermiamo, che noi ci attacchiamo a qualcosa di fermo, di fisso. Dice no, è nel dinamismo che l'essere umano cresce, si espande e porta benedizione per sé e per gli altri. La vita è movimento. Come mi insegnava il mio nonno contadino, diceva, guarda, le uniche cose che non si muovono sono i sassi e i morti, giusto? Giusto. Tutto quello che vive si muove. E noi dobbiamo entrare in questo movimento. Eppure abbiamo delle resistenze. Ecco, se noi guardiamo il Vangelo di Gesù notiamo una cosa, ci vuole poco, qualche pagina e abbiamo già capita, questa cosa qui ci salta all'occhio. Gesù è un uomo libero, Gesù è libero, libero da condizionamenti, libero da pregiudizi, libero da stereotipi, libero perché è un uomo che non ha paura e quindi è in pace. Non ha paura di Dio, non ha paura della legge di Mosè, non ha paura degli altri, per quanto strani possano apparirgli in certi momenti, non ha paura di quelli che patiscono, no, un giudizio sociale, come pericolosi, i malati, i grandi peccatori, le donne. Gesù non ha paura. Qualcuno interpreta questa sua apertura, questa sua serenità come una sfacciataggine, come una insopportabile trasgressione delle regole, che sono importanti non solo per il vivere sociale ma anche per quello religioso, per esempio la libertà che lui manifesta di avere col sabato. Dice: ma sì, ma ragazzi, ma voi vi fate di quelle menate. Ma secondo voi, qual è l'idea che di sabato non si possono fare certe cose perché è il giorno del Signore? E guarda un po', anche quelle che farebbero del bene ad altri. Ma vi pare, dice Gesù, che Dio possa essere contento di sta roba? Che figura gli fate fare? La figura che quando un tempo o una vita o anche un oggetto è destinato a lui, cioè sacro, ci fosse anche uno lì che muore di fame e tu e no, perché? Ma Dio è così. Dio ha questa crudeltà. In nome del sabato tu puoi uccidere una vita o lasciarla morire? Beh, qualcuno pensava di sì e riteneva che questo sarebbe stato gradito a Dio. E Gesù lo dice proprio chiaro: avete ucciso persone pensando di fare cosa gradita al Signore. Tu uccidi in nome del Dio che la Bibbia chiama il vivente, l'origine della vita, il Padre. Non hai capito niente. O hai trasformato quella rivelazione di Dio in un idolo. Ecco, Gesù può fare della sua vita pubblica, l'aveva già fatto, e qui siamo nel luogo adatto per ricordarci questa cosa, l'aveva già fatto nei 30 anni a Nazaret, ma nei 3 anni di vita pubblica dà parola alla sua presenza in mezzo a noi come presenza di Dio. Gesù può affrontare la sua missione pubblica e superare frontiere, ostacoli, difficoltà, pregiudizi, come ho già detto, no, paure, perché è un uomo pacificato. Allora capite, quando poi ti si presenta da risorto, no, e ti dice: pace a te, ti do la pace, ti do la mia pace, non come la dà il mondo, ma la mia pace, e tu devi pensare che Gesù ti vuole come è stato lui, un uomo in pace, una donna in pace, che non ha strane vergogne, che non ha strane paure, che quando lo vedi, lo senti parlare, lo vedi agire, ti rendi conto che no, non ha nemici, lui non è nemico di nessuno e non sente nemico né Dio né gli altri né il mondo. Una volta in una riunione di preti, presente anche un vicario del vescovo, non vi dirò di quale diocesi, così almeno siamo, ecco, a un certo punto io mi avevano chiamato a fare una cosa sugli Atti degli Apostoli, io sono andato, ho detto la mia, Alla fine non si capiva bene per quale motivo, ma appunto lui c'aveva sto pallino, doveva dirlo, anche se non era proprio né il momento, né il contesto, né il tema. Uno di questi preti dice: ah, ma la sera, quando io guardo il telegiornale insieme alla mia mamma, un uomo di 50 anni, e te subito provi una pena, no? Dice, lo vedi lì nella cucina con la sua mammina, no, a guardare il telegiornale, vabbè. Dico, orca, dai, vabbè, ma però le scelte sono scelte, per carità. E dice, ogni tanto capita che si parli di qualche prete che fa delle cose brutte, la mia mamma soffre e io sono in imbarazzo. E io tra me e me pensavo, beh, qual è il problema? Giusto che si soffra e che ci si sente in imbarazzo, no? Interviene il vicario e dice, ecco, vedete, bisogna stare attenti, certe cose le dobbiamo tenere tra di noi, perché la gente è cattiva. E poi cominciano a correre le voci. Io ero trasecolato, guardo il prete che mi aveva invitato e dico, glielo dici tu o glielo dico io? Lui diventa rosso come un peperone e dice, no, ti prego, taci. Però appunto la riflessione è questa: ma se tu pensi che la gente sia cattiva, ma gli andrai mai ad annunciare il Vangelo? A dirgli che siamo fratelli e sorelle? Che siamo tutti figli e figlie dello stesso Padre? Ma va, cercherai di difenderti? Accetterai la relazione soltanto da alcuni? Io ho visto in missione delle cose sconvolgenti, cioè delle missioni che sembravano dei piccoli fortini, con dei muri altissimi, le cose, i cocci di vetro in cima al muro per noi, sai, qui rubano tutti, rubano tutto. Io dico, guarda, se un ladro entrasse in casa mia resterebbe deluso, poverino. Ogni tanto lascio lì un soldo perché dico, siccome non trova niente, almeno prende qualcosa, con tutta la fatica che fa. Certo che se voi qui ci avete un sacco di roba, è ovvio, no? Fuori non c'è niente, nessuno ha niente. Un missionario, questa volta sì, santo, che viveva in una baracca, un po' come il vostro Charles de Foucault, e lui dice, sai, sono arrivato e la diocesi mi ha fornito la macchina, me l'ha rubata dopo una settimana e io ho preso una motoretta, porca miseria, mi ha rubato anche quella. E nel frattempo la gente continuava a venire a casa mia a suonare, a chiedermi soldi, cose, eccetera. Mi ha rubato la moto, ho preso una bici. La gente ha cominciato, quelli che venivano a chiedere, a diminuire. Alla fine mi ha rubato pure la bici, sai, adesso vado in giro a piedi, non c'è più nessuno che viene a chiedermi soldi, quelli che vengono a cercarmi vogliono parlare di Gesù. Interessante, no? Interessante, una parabola interessante. La vita ti ha spogliato, ti ha impoverito e tu sei interessante per gli altri, non più per quello che possiedi, ma per quello che sei, un discepolo, una discepola del Maestro di Nazaret. Ecco, Gesù è così. Gesù è uno che ha fatto della sua vita l'annuncio di un'umanità pacificata. Dice, guardate che la paura crea un sacco di problemi. Alla fine, sotto sotto, è sempre paura della morte, sempre paura di perdere, o di perdersi, no? Ecco, e allora cominci, ti difendi, e tieni la distanza, e guardi male, e immagini che gli altri siano cattivi anche quando non lo sono, e non ti apri mai a una relazione, a una possibilità, a una cosa. Vabbè, qui lascio a voi di fare. Certo, uno dice, ma Gesù non ha mai provato la prova. No, Gesù ha provato almeno una volta i Vangeli raccontano che ha avuto paura al Getsemani, e glielo dice così ai suoi: la mia anima cominciò a sentire paura e angoscia, e disse a Pietro, Giacomo e Giovanni, che gli aveva chiesto di stargli un po' vicini, no? Comincia e gli dice: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. E loro si addormentano come sassi. Vabbè, insomma. Però, ecco, questo, Gesù ha provato paura, però non si è fatto vincere dalla paura. Non ha detto subito, beh, è giusto aver paura, questo mondo, questo quartiere è pieno di delinquenti, quindi è giusto avere paura. No, Gesù prova paura e poi però dice, però c'è qualcosa di più grande, la paura deve essere controllata e deve essere vinta. E sapete cosa riesce a fare sulla croce? Chiede al Padre di perdonare tutti quelli che gli stanno facendo del male. Tanta roba, no? Gli fanno la guerra e lui gli fa la pace. Sì. Gesù è così. Ecco, c'è poi, e finisco, vorrei finire con questa, con questo incontro che Gesù fa a un certo punto in una situazione, in un luogo che non ha scelto. Questo per dire che appunto quando noi accettiamo l'invito del risorto di uscire, di andare, di metterci in cammino, cominciamo a fare un cammino dove non sappiamo che cosa succederà, no? Non sappiamo. Infatti subito qualcuno, no, che pensava di metterlo in difficoltà, ha chiesto a Papa Francesco: vabbè, ma uscire, ma per andare dove? E lui ha risposto: e che ne so io, ognuno ha le sue di uscite da fare. E poi comunque il problema non è per andare dove, il problema è non restare chiusi, non restare dentro, uscire, aprirsi, aprirsi. Poi quello che succede nessuno lo sa. Tutte le mattine noi usciamo di casa, ma non sappiamo cosa ci succederà, non sappiamo chi incontreremo, non sappiamo come reagiremo all'incontro. Però appunto Gesù comincia a camminare per la Palestina e incontra della gente. Non l'aveva programmati questi incontri, no? Quella volta che l'emorroista lo tocca e lui si ferma, lui deve sempre andare da una parte, c'è sempre qualcuno che gli tira la tunica, lo tira da un'altra parte. No, la sua strada non è mai dritta, è sempre così, no? Viene tirato da una parte e dall'altra e lui si lascia tirare. Dice: toh, guarda, questi qui, se non fossi uscito da Nazaret non li avrei mai incontrati. Incontrandoli imparo delle cose, perché incontro anche della gente straordinaria, anche un sacco di imbecilli, ma anche tanta gente straordinaria. Anche in luoghi o in ruoli, no? Che lui proprio non si aspetterebbe, cioè tu ti aspetteresti mai che un centurione ti chieda, ti mandi a chiedere delle cose per cui tu resti così, con gli occhi così, e dici: mai visto una fede così in tutto Israele. Ed è un romano, un ufficiale dell'esercito di occupazione della Palestina, della sua terra. I romani ne avevano fatte, no, una più di Bertoldo, quindi insomma non è che fossero proprio, no, della gente. E dice: ma un centurione può essere così? Ragazzi, ma allora c'è speranza per tutti, o no? E questa volta inciampa su una sirofenicia. Siamo al capitolo 7 di Marco e Gesù si vede che è proprio stufo, sta facendo fatica con quelli di Israele, perché non capiscono, perché vogliono sempre qualcosa d'altro, perché gli fanno delle domande, lo tirano sempre dentro in quelle questioni, il puro, l'impuro, e come facciamo se perdiamo la messa, dobbiamo confessare, dobbiamo dire quante Ave Maria. Cioè Gesù si scoccia di quelle robe e dice: ragazzi, ma io vorrei farvi capire l'essenziale, perché vi fermate sul contorno e non vi lasciate attirare dal centro della questione. È stufo. E si prende una pausa. Partito di là, andò nella regione di Tiro, cioè in territorio pagano. Dice: qui di ebrei ce ne pochi o nessuno, non mi romperà l'anima nessuno, giusto? Beh. Entra in una casa, probabilmente di ebrei, dice: e qui mi prendo, mi faccio il mio ritiro. Stacco il telefono, così quelli della parrocchia non mi chiamano, no, e cioè, perché veramente non ne posso più. È stanco. Cioè, teme di non farcela. Gesù lì ha avuto un po' paura di non farcela. Eppure aveva fatto una moltiplicazione dei pani che aveva avuto un risultato straordinario, no? 12 ceste piene di avanzi, tanta roba. Al punto che gli era venuto il dubbio, dice: ma se c'è tutto sto avanzo, forse la vita mi sta dicendo che dobbiamo anche guardare un po' fuori da Israele. E allora manda i suoi discepoli a Betsaida, dice: io mi fermo a pregare, voi andate. Cioè, che è proprio lì all'inizio delle terre pagane. Poi sarà un caso, non sarà un caso, ma quando cominciano a avvicinarsi a Betsaida si vede che non ce la fanno. Il vento, le onde, insomma, c'è qualcosa che impedisce loro di varcare quella frontiera che è ritenuta terrificante. Perché in mezzo ai pagani, diventi impuro, ti resta attaccato addosso. E allora Gesù, no, lì fa una scelta un po' così discutibile, ma insomma, camminando sull'acqua, cerca di superarli per dire: guarda, vi guido io, passo davanti, no? E vi libero dal pericolo, così ci avete. Quelli cominciano a urlare: un fantasma, dice: prima che mi muoiano di infarto gli dico che sono io. Sale sulla barca e la barca, guarda un po', vira verso la sponda di Israele. Dice: non siamo ancora pronti. Adesso, qualche capitolo dopo, Gesù va lui in territorio pagano per prendersi una pausa, però, perché dice: coi pagani proprio non ha funzionato, neanche iniziata la cosa, ma con questi qui non c'è verso. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Eccolo lì. Quando tu ti chiudi, c'è sempre qualcuno che ti stana. Ti telefonano, ti suonano il campanello, ti invitano, ti mandano un'email, ti mandano un WhatsApp, ti mandano insomma qualcosa per dire: oh, ma dove sei? Ma perché non ci sei? E tu cosa fai? Spegni, e dopo un po', però, insistono. Non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Non sappiamo come lo conoscesse. Però anche lì è strano, no? Dice: ma qui non dovrebbe conoscermi nessuno, eppure c'è una che mi conosce. Ma che è una roba, eh? Succede nella vita, o no? Sì, succede. Una volta a me è successo in Liguria, ero lì proprio col mio costume da bagno, quindi mutande praticamente, no? Arriva un signore tutto distinto, dice: ah, ma noi ci siamo conosciuti a un incontro a Milano. Io, no, sono diventato rosso come un peperone perché proprio non mi sentivo, ecco, a mio agio. Perché? Perché? Ma c'è sempre qualcuno che ci conosce, c'è sempre qualcuno che ci strana. Sembra quasi che siano persone mandate da lui per tirarci fuori, per scuoterci. Poi il narratore dice: a buon conto questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia, cioè una pagana, perché più pagana di così non si può, cioè non c'aveva niente di ebraico e per di più era anche donna. tutti elementi che creano distanza. E lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Lo supplicava, continuava a supplicarlo. Gesù continuava a risponderle: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Una risposta antipatica, che rivela che per un momento Gesù è preda, è preda di un pregiudizio. Pagani sono cani, e anche di una paura. Io il pane lo devo tenere per i miei, non posso sprecarlo. Attenzione, di qui a qualche capitolo una donna gli verserà sulla testa una bottiglia di profumo, tra l'altro spaccando un involucro prezioso di alabastro. E Gesù sarà felice di questo spreco e dirà: non potete raccontare il Vangelo senza raccontare anche questa donna qui, Bellissimo. Cioè, non potete raccontare la buona notizia che Dio ama tutti senza raccontare anche che Dio vorrebbe tanto, tanto essere amato un pochino anche lui. Non è meraviglioso? Gesù dice: ha fatto una cosa buona per me, domani mi mettono in croce, ragazzi, ma posso avere anch'io un po' di amore, un po' di cura? Beh, questa qui non si rassegna mica, sta roba, e va avanti. Anche lei è una brava parabolista, no? Dice: vabbè, tu mi dai del cane? E allora io ti dico così: signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Ah, un genio. Cioè, gli sta dicendo: non so voi ebrei come fate, ma noi i cani non li facciamo morire di fame. Cioè, siamo umani anche con i cani. Non gli diamo il pane dei figli, ma quello che avanza sì. Tu, i panini imbottiti, non di maiale, perché non si può, voi ebrei fate i difficili su questo, ma imbottiti di agnello, i panini imbottiti, tienili pure per i figli. Ma un pezzettino del tuo pane, Gesù, fa miracoli. Io mica ti chiedo una cesta di pane, ti chiedo una briciola, sì. E Gesù, pam, dice: ma cavolo, questa qui ne sa più di me. Io mi ero quasi dimenticato che Dio è sovrabbondante, che nell'amore di Dio ce n'è per tutti. E adesso faccio il difficile con questa qua. Ma siamo matti? E gli risponde così: attenzione, per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Che può voler dire due cose: io, Gesù, ordino al demonio di andarsene grazie a queste parole che tu mi hai dato, oppure può voler dire addirittura che sei tu a fare il miracolo, per queste tue parole il demonio è uscito da tua figlia. Pazzesco. E sapete cosa fa subito dopo Gesù? Esce di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, si rimette in movimento e di lì a poco farà una seconda moltiplicazione dei pani, questa volta per i pagani, dove le ceste d'avanzo saranno 7, che non sono 12, sono di meno. Ma nella numerologia della Bibbia 7 è più importante di 12, perché 12 sono le tribù di Israele, che va bene, è una roba importante, ma non è. 7 invece vuol dire la totalità, vuol dire che proprio di pane e di pesci ce n'è per tutti, almeno per quel che dipende da Dio. Se poi noi facciamo gli egoisti e c'è chi ne mangia 600 chili e non lascia neanche un grammo agli altri, va bene, dovremo vedercela noi. Ma non è colpa di Dio. è colpa del nostro egoismo. Ecco, una donna ha rimesso Gesù sulla strada e l'ha orientato di nuovo, e anzi l'ha mandato persino oltre, rispetto alla via che lui aveva già intrapreso. Da questo momento in avanti, nel Vangelo di Marco, Gesù cambia l'orientamento della sua missione. La missione non è più solo per Israele, la missione è per tutti, per tutti, per tutte, ovunque e in ogni tempo. Diventa universale. Un incontro, con una donna che aveva un problema con la sua bambina. Ecco, la missione, anche nei suoi momenti di crisi, ci promette la possibilità di incontrare persone che se fossimo rimasti in casa non avremmo mai e poi mai incontrato. Qualche volta perché li incontriamo andando, qualche volta perché ci vengono a stanare, ci vengono a disturbare, a rompere la nostra quiete, che assomiglia tanto alla morte, ma che per noi invece è la pace. No, quella lì non è la pace del Vangelo. Quella lì non è la pace del Vangelo. Quella lì è chiudere gli occhi e le orecchie alla realtà. La pace tu la trovi dentro, no, la fatica del vivere, tua e degli altri. Però c'è questo dono perché sai che la tua vita è al sicuro, la tua vita è già salvata e vuoi tanto, vorresti tanto che anche gli altri ne fossero consapevoli e condividessero. Ecco questa la gioia di questa salvezza. Bene, io non lo so se sono riuscito a dire bene quello che volevo dirvi, non so se quello che volevo dirvi era la cosa giusta, non lo so. Ecco, però mi pare di poter chiudere il cerchio della mia riflessione dicendo così: tutte le volte che alla fine della messa ci sentiamo dire andiamo in pace, è il risorto che ce lo dice. Adesso andiamo in pace e a fare la pace. Penso che questi tempi manifestino un gran bisogno di questa cosa. No, ecco, poi vedete voi, insomma, ecco, cioè, tutte le volte che i nostri padri e le nostre madri di altri tempi hanno pensato di fare gli interessi di Dio con la guerra, hanno fatto dei disastri. Dei disastri che poi arrivano fino ad oggi, perché c'è sempre qualcuno che in maniera anche un po' disonesta, però ti deve sempre ricordare queste cose. Dice: ma voi non siete quelli che avete fatto le crociate? Dice: guarda, sono anziano, ma non così tanto, cioè io no, non ho fatto neanche il militare, se è per quello, ho fatto l'obiettore di coscienza, proprio no. Però tu non puoi tirarti fuori dal mazzo e dire, quando ti fa comodo, che sei cattolico, quando non ti fa comodo più, no, ma io non c'è, no. Allora quelli lì erano dei nostri, e hanno fatto quelle porcherie lì, pensando qualcuno di loro in buona fede che si dovesse fare così. Ma siamo qui ancora adesso a purgare, no, gli errori fatti da loro, osca miseria, capite? E quando ci siamo incaponiti a dire a uno che la sapeva lunga, ma noi eravamo così stupidi da non capire che era intelligente di più e di più e di più di noi, che aveva capito come funzionava l'universo, e noi a dirgli: no, guarda che è il sole che gira intorno alla terra, si vede così, poi lo dice anche la Bibbia, e cavolo, poi dopo ci aveva ragione lui, capito? E intanto però gli abbiamo fatto un processo a sto povero Galileo Galilei, che aveva anche inventato uno strumento. Diciamo: guarda, se guardi dentro il mio cannocchiale, il mio telescopio, la vedi proprio sta cosa? Dice: non mi interessa, se la Bibbia dice così, pam, fede cieca, interpretazione letterale, via andare. Bene, Dopo, capite, se poi per secoli ridono di noi, qualche ragione ce l'hanno. Qualche ragione ce l'hanno. E queste cose succedono ancora. No, mi diceva un amico, che è un fisico teorico, che c'è stato, non so se sapete, che le galassie si allontanino tra di loro. Questa cosa qui, che si espande, no? L'universo si espande, questa cosa qui l'ha dimostrata anche matematicamente un gesuita, un prete gesuita che insegnava fisica in Belgio. Poi c'è stato quell'americano lì, Hubble, quello lì che gli ha dato il nome, che ha preso il nome da dare al telescopio, che l'ha dimostrata, no, ha preso gli studi di questo qui che si chiamava Lemaître, il maestro. Ha preso queste cose e ha fatto sua la scoperta. Beh, qualcuno del giro ha scritto, no, a Lemaître e dice: scusa, ma la scoperta è tua, sappiamo tutti che tu sei stato il primo a scoprirlo, perché non rivendichi la paternità di questa scoperta? Sapete la risposta di Lemaître qual è stata? Beh, ma Hubble l'ha dimostrata in maniera più semplice e più elegante. Cioè, mi interessa di più la verità della cosa che non l'affermazione della mia persona. Bene, però erano tempi questi in cui magari in Vaticano qualcuno ogni tanto ci aveva voglia di intervenire anche su queste questioni. Allora lui, a un certo punto, lui, il gesuita, scrive al Papa e dice: Santo Padre, per evitare brutte figure, si astenga dall'entrare in argomenti che non conosce abbastanza. Si informi prima. Io sono un prete gesuita, sono dentro in queste cose. Magari prima di dire delle fesserie sulla fisica di Einstein piuttosto che su quella quantistica, magari interpellateci. Siamo del settore. Interessante, no? Sapete cosa gli ha risposto il Papa? La ringrazio, Padre, della sua delicatezza, non mancherò. Per il momento, su alcune cose, vedrò di tacere. Ecco, bravo. 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 Questo per dire che, appunto, anche dentro la cultura, anche dentro la realtà, ma c'è tanta roba bella, tante persone straordinarie. Però tu le trovi se le cerchi, e le cerchi se questa realtà ti incuriosisce, ti attira. Se tu la temi, vedrai sempre nemici, non cercherai più niente e non troverai più niente. Chiaro? Ecco, Gesù ci invita invece a questa libertà.